al vertice, e per vertice non intendo un vertice politico o di ricchezza, intendo un vertice, una struttura apicale che indica la purità. Ci sono i bramani, che non sono dei politici, ma sono, come dire, detengono, e sono una forma di, detengono il potere religioso, e sono i più puri, ma non sono mai politici, non c'è mai stato uno sconfinamento nella politica. La politica per tradizione appartiene agli kshatriya, che sono i vecchi guerrieri, diciamo così. Poi ci sono i vaishya, che sono gli artigiani, i commercianti, diciamo così, la classe media, potremmo dire. Gli shudra, in termini appunto decrescenti di purità. Tra l'altro ogni casta varna, proprio detta varna, è contraddistinta da un colore, naturalmente il bianco è quello tipico dei bramani. Dicevo, gli shudra sono rappresentano la casta più impura, sono le persone dedite, diciamo, a delle mansioni più servili, di servitù. E poi ci sono i fuoricasta, i paria, anche quelli, ecco, i fuoricasta sono stati come figura assolutamente resi fuori legge, non sono ammessi, come non sono ammesse le caste, come, però è un sistema che continua a funzionare, ripeto, in modo particolare, non certo nelle grandi città, ma nelle zone più isolate, nei villaggi, è un sistema che continua a funzionare in modo piuttosto forte, piuttosto incisivo all'interno delle dinamiche sociali, delle strutture relazionali, e dal quale gli individui non possono sottrarsi. È un sistema molto verticale, un sistema, come dire, in cui le caste sono collettive, non sono individuali, ma rappresentano una scala verticale di gruppi, di collettivi. Ci sono delle culture verticali ma individuali, gli Stati Uniti ad esempio. Il sistema indiano castale invece è estremamente verticalizzato, quindi estremamente gerarchico, ma le gerarchie, i gradini non sono occupati da individui, ma sono occupati da gruppi. Poi un altro esempio, insomma, ma ce ne sono moltissimi ovviamente, gli imperi precolombiani, gli Inca, Maya, gli Aztechi, che avevano anche loro delle strutture relazionali relativamente stabili, delle culture, delle credenze, delle cosmologie, delle conoscenze, adottavano anche i sacrifici umani, cosa che a noi sembra una barbarie inaccettabile, ma faceva parte della loro cultura. La società, però, come il termine società, come viene usato, come viene sentito, interiorizzato, interpretato, è un'addizione, così proprio come viene intesa oggi, molto recente, e molto più recente, insomma. Parliamo di vere e proprie società all'incirca, perché appunto non c'è uno spartiacque, diciamo, che poi decreta l'uso del termine a partire da un momento, mentre prima era inesistente, questo è ovvio. Ecco, la società come viene intesa oggi è molto più recente, e risale più o meno a quella serie di processi di cui abbiamo parlato, di grande accelerazione di spostamenti, migrazioni, grandi scoperte tecnologiche, rivoluzioni industriali, eccetera. Quindi tra 800 e 900 la società, le basi strutturali della società, così come viene intesa oggi, appunto, sono molto più recenti. Io vorrei chiedervi se sono stata chiara, ma purtroppo questa modalità, come ovvio, non mi permette un riscontro. Allora, piccolo ripasso sui mutamenti rilevanti tra 800 e 900, cose che sono state già dette, l'urbanizzazione, il passaggio da una società sostanzialmente agricola, rurale, a una società industriale. Ecco, l'urbanizzazione, si creano le prime grandi città, le esposizioni universali. Quindi il panorama cambia completamente, quindi anche le relazioni. Quando il panorama cambia, quando l'ambiente cambia, cambiano ovviamente le relazioni. Come abbiamo già detto, ma è un fatto estremamente importante, vi è lo sfaldamento dei legami forti informali che caratterizzavano per l'appunto la società agricola, che era una società era una società sicuramente più semplice, per quanto una società possa considerarsi semplice. E abbiamo lo sfaldamento con le migrazioni, con il lavoro salariato, con le tecnologie industriali, con le fabbriche, insomma, tutta una rivoluzione, non solo industriale, ma veramente propriamente sociale. Abbiamo lo sfaldamento dei legami forti informali che invece caratterizzavano la società rurale. La società rurale è una società estremamente isolata, tra l'altro, con dei ritmi di vita piuttosto semplici, tra virgolette, piuttosto lineari e anche piuttosto conservativi. Flussi migratori. I flussi migratori evidentemente riguardano un po' tutto questo scenario, quindi sono legati ad una profonda, grande mobilità sociale e geografica, resa agevole, anche qui sono evidentemente una catena di fenomeni, resa agevole da un rapidissimo sviluppo delle forme di trasporto e telecomunicazione. Abbiamo visto come così il ciclo della ferrovia del ferro, delle ferrovie, legò le economie dell'Europa e degli Stati Uniti, creando poi come ogni ciclo, appunto, una crisi che dall'Europa legò due continenti, e quindi si fece di entità sicuramente maggiore. Quindi la complessità, vedete, negli anni la complessità cresce, aumenta, diventa sempre più imponente. Quindi anche i tentativi di far fronte alle crisi devono riguardare tutta una serie di provvedimenti molto più complessi rispetto ad una società rurale. Questo credo che sia molto comprensibile. Riprendiamo Ferdinand Tönnies nella teoria dei vincoli sociali, risalente al 1887. Abbiamo detto la comunità, Gemeinschaft, e la società, Gesellschaft. La comunità corrisponde vagamente a quello che può essere una comunità rurale, quindi legami molto forti, informali, vincolanti, controllo sociale dell'individuo, un individuo che non è libero, i diritti dell'individuo non esistono, l'individuo non è libero di fare ciò che vuole, deve sempre riferirsi alla collettività, alle esigenze della collettività, alle decisioni della collettività. Appunto, un modello rurale, per lo più modello rurale agricolo. Naturalmente sono dei modelli, quindi ogni modello è una semplificazione. una società, per l'appunto, 800-900, Gesellschaft, relazioni impersonali, contrattuali, dicevo. La persona non è tanto non è importante in quanto persona e, come dire, con delle caratteristiche e delle competenze che si riferiscono a lui precisamente. Se io ho bisogno di un artigiano, mi rivolgo a quell'artigiano. Se ho bisogno del medico, mi rivolgo al medico di paese. Se ho bisogno di qualcos'altro, mi rivolgo a quella persona. Cioè, l'attività lavorativa, la competenza, la professione è legata alla persona. Nelle società, questo no. La società è contrattualistica, le relazioni sono impersonali. Ci sono delle prestazioni che vengono retribuite. Che io corrisponda a queste prestazioni dietro il pagamento. E qui ci leghiamo alla filosofia del denaro, 1900 di Georg Simmel. Non ha importanza chi fa quel lavoro. L'importante è che il contratto, cioè la prestazione e la retribuzione, siano rispettati. Ma questo succede anche a noi. Se io mi si rompe una tubatura e chiamo un idraulico, io, a me non interessa la persona, mi interessa la competenza e che la prestazione, cioè l'aggiustamento, sia fatto bene, sia fatto a regola d'arte, insomma, sia corretto, e poi pago. Quindi, e si riferisce ovviamente a un modello urbano industriale. Abbiamo ricordato Georg Simmel, la sua filosofia del denaro, e anche Emil Durkheim, la divisione del lavoro sociale, che rappresenta un'opera estremamente significativa. 1893. Durkheim divide in solidarietà meccanica e solidarietà organica. La solidarietà meccanica sono tutte cose un po' legate fra di loro, è relativa alle comunità, no? Alle società agricole, no? In cui vi è poca differenziazione, le idee che circolano sono abbastanza uniformi, sono società sicuramente più semplici. Sono società che danno priorità al collettivo, alla collettività, alla comunità, non all'individuo. Piano piano, nel corso del tempo, si arriva a quella che è la società, per l'appunto, e a quello che Durkheim chiama la solidarietà organica, che è direttamente dipendente dalla divisione del lavoro sociale, da una grande interdipendenza. Ognuno, ha un suo lavoro, vi è sempre più interdipendenza, c'è bisogno di prestazioni incrociate, perché le persone non sono in grado, c'è una certa specializzazione nelle competenze, quindi le persone non sono in grado di cavarsela da sé, ma devono chiamare qualcuno. Quindi vi è una divisione, per l'appunto, del lavoro sociale, una specializzazione delle competenze. Assieme a questo vi è l'emergere del singolo, dell'individuo. Addirittura Emil Durkheim parlerà di religione dell'individuo verso una progressiva fortificazione dei diritti dell'individuo, dell'individualità, dell'espressione individuale, ma anche di una mancanza, di una rete sociale, molto spesso, di cui si parla spessissimo, no? Della solitudine, la mancanza proprio di un capitale sociale, di una rete sociale solidale, che può lasciare l'uomo completamente solo, soprattutto se questi non ha degli strumenti. Pierre Bourdieu parlerà di capitale sociale proprio, assieme al capitale economico e al capitale culturale. Le persone che hanno a disposizione più capitali sono persone che evidentemente sono privilegiate nella società, se la cavano sempre, se la cavano meglio anche nelle situazioni di crisi. E veniamo alle dinamiche successive. Abbiamo detto un'evoluzione storica tendenzialmente lineare, con questa appunto moltiplicazione demografica estremamente lenta, lentissima, un progresso tecnologico veramente molto lento fino al 1700 più o meno, insomma, fine 1700. Quindi un'evoluzione storica, tecnologica e anche di stile di vita, insomma, una società, non dico statica, ma tendenzialmente più semplice, lineare, più composta, più gestibile, verso un'evoluzione discontinua e molto veloce. Classe e ceto verso il singolo individuo. Il ceto, lo indaga bene Max Weber, il ceto è non è una classe, nel senso che la classe è legata ad una è un concetto marxiano, non solo, ma la classe è legata ad alla ricchezza, a una stratificazione sociale in base al reddito, in base alle ricchezze, in base al capitale, Il ceto no, il ceto non riguarda le ricchezze, ma riguarda il prestigio, nobiltà, aristocrazia, che possono essere anche povere, tutto sommato. Ecco, classe e ceto però sono comunque dei gruppi, sono comunque delle categorie di individui. Si dà sempre più importanza invece alla singolarità, il singolo individuo, l'identità individuale, che però è un'identità che diventa sempre più instabile e sempre più mutevole per i motivi addotti in precedenza, no? Legami, sfaldamento dei legami forti, filosofie del postmoderno, precarietà, poi insomma andiamo proprio al presente, problemi che sono emersi negli ultimi decenni, insomma, comunque un'identità che sembra avere sempre meno punti di riferimento. Flessibilità, Sennett ne parla nel 1998, si richiede flessibilità nel lavoro soprattutto, certo una flessibilità che nasconde molto spesso la precarietà vera e propria. Flessibilità è evidentemente un concetto positivo, la precarietà no. La flessibilità è molto difficile da ottenere, la precarietà è un dato purtroppo di tutti i giorni, è un dato di cui tutti noi facciamo le spese, soprattutto le nuove generazioni, che dovrebbero essere maggiormente aiutate. Crescita incontrollata ed entropica significa caotica, del flusso delle comunicazioni. Sotto gli occhi di tutti, così la situazione è caotica, ricca di potenzialità, ma anche di rischi, di confusione nelle comunicazioni, internet, social network, vari sistemi di tipo digitale, insomma, i canali mediatici, canali telematici, adesso purtroppo sembra quasi un paradosso, no? Parlarne, siamo evidentemente, nonostante il grande progresso tecnologico delle comunicazioni, della telematica, non siamo, questo lo stiamo dimostrando in pieno purtroppo, lo dico chinando il capo, non siamo ancora ben preparati, purtroppo non siamo ancora preparati, non abbiamo una struttura stabile in modo da avere delle comunicazioni facili, semplici, veloci, a distanza. È il caos, purtroppo, i problemi, non il caos, lasciamo stare, i problemi, i ritardi di questo periodo così inedito, di questa condizione che per la prima volta ci troviamo ad affrontare, mette in risalto purtroppo tutta la nostra vulnerabilità, nonostante i grandi passi tecnologici. Crescita incontrollata entropica del flusso delle comunicazioni, potrei anche citare le fake news, così non si capisce bene cosa sia reale, cosa non sia reale, i social, Facebook, le comunità virtuali, Twitter, insomma ce ne sono veramente tantissime, si stanno moltiplicando, ma il flusso delle comunicazioni sembra qualche volta una cozzaglia di opinioni, di idee, di dibattiti, di polemiche, di violenza, qualche volta proprio verbale, no? Quindi è proprio la verità, a danno della verità, perché è bene che le comunicazioni circolino, è bene che le informazioni circolino, ma ci sono troppe informazioni, molte delle quali non filtrate, molte delle quali assolutamente prive di fondamento, le persone purtroppo, beh, non se ne può fare una colpa, ma molte fanno fatica a distinguere, ecco, anche perché poi c'è suggestione, ci sono delle convinzioni personali, ci sono delle rigidità, insomma, quindi non si sa bene cosa sia vero, cosa sia falso, ci sono informazioni che vengono diffuse, controinformazioni, informazioni estremamente contraddittorie fra di loro, quindi veramente una crescita incontrollata ed entropica. Policentrismo, reticolarità. Naturalmente anche qui c'è un aumento di complessità e interdipendenze, sia a livello sociale, sia, non dimentichiamo, l'aspetto comunicativo, molto, molto importante, e anche l'aspetto della solitudine, che banalmente vediamo i nostri ragazzi, vediamo i nostri bambini che ormai, poi i vecchi giochi, lasciamo stare, insomma, i vecchi tempi andati, la nostalgia, però sono sempre più attaccati ai videogiochi, allo smartphone, ai collegamenti, eccetera. Cosa che in sé per sé non è negativa, perché sicuramente c'è una stimolazione, una sollecitazione molto importante, però il troppo stroppi evidentemente, no? Anche perché quando si è abituati a delle sollecitazioni continue di questo tipo, come quelle che possono produrre i giochi, gli smartphone, i collegamenti, i giochi in rete, eccetera, sono estremamente accattivanti, sono estremamente stimolanti, sollecitanti, e tutto il resto diventa pura noia. Quindi, con grande fatica dei nostri bambini a cercare di trattenerli sui libri, sullo studio. Non dimentichiamoci dei libri, ecco, non possiamo dimenticarci dei libri, non possiamo lavorare solo sulla rete. La rete è molto importante, ma non possiamo lavorare soltanto su quella.